Amici di Arrendar, buonasera, anche questa sera ce l'abbiamo fatta, ringraziando il nostro Francesco dell'officina che veramente...
Siamo un po' in ritardo per problemi tecnici.
Sì, ma lui ci ha salvato la vita per la, non lo so, la millianesima volta.
Sì, prima o poi lo ringrazieremo a nostro modo.
Infatti stavamo cercando di capire come poterlo ringraziare, quale CD regalare.
Io c'ho il pensiero.
Una collana, al pensiero?
Il pensiero, quello che
Francesco
conta
sarà molto contento del pensiero, del solo pensiero, però va bene. Lo scopriremo, glielo chiediamo poi se gli basterà il pensiero, vabbè. Allora, questa sera abbiamo un ospite particolare, di cui non vi diciamo il nome.
Prima ricordiamo che per interagire in diretta...
Sì, certo, vai.
Contatto messenger, diretta@radiofonica.com, yes. Se non ho sbagliato qualcosa.
Così potete intervenire con noi, interagire con noi, farci delle
Oppure
domande.
Anche sul sito di Radiofonica, aggiungetemi agli amici Erika.
Aggiungete Erika, non aggiungete me, no scherzo. Aggiungete anche me e comunicate con noi. Quindi adesso vi lanciamo una canzone che è stata scelta dal nostro ospite
e poi ve lo presentiamo.
You know, it's such a shame that it's so hard to find good, honest legal help these days. The problem with my brother and me is we're recidivists, habitual criminal offenders. No attorney wants to go near us. I gotta find him a lawyer. I don't know what I'm gonna do.
Ben ritornati, eccoci tra noi, Assunta tutto bene, tutto a posto?
Tutto malissimo.
Abbiamo perso un componente tra noi.
Mi sono impigliata tra le cuffie, da non crederci.
Okay. Passiamo alla presentazione del nostro ospite. Abbiamo qui con noi... Prego.
Mi presento da solo, Roberto,
sì.
Roberto Sportellini.
Nato, eh?
Standing ovation.
Ma sono umbro di nascita. Sono
doc?
Umbro doc, sono nato... a Marciano, ma mi sono trasferito a Perugia che ero piccolissimo, a un anno, quindi in pratica diciamo che sono
perugino.
Diciamo proprio di sì.
Però la D non si sente molto.
La D del perugino, beh,
la G.
Un po' si
la
sente.
La D del perugino.
La parlata mia un po' si sente. Sì, sì.
E di preciso di dove sei? Perugia?
Perugia, sì. Madonna Alta, quartiere rinomatissimo.
L'elite.
No, è uno dei quartieri, credo, anche più tranquilli, insomma, fin dei conti, di Perugia, molto ben vivibile ancora rispetto a tante
a parte che non è la via principale dove passa di tutti di più.
È anche per quello, diciamo, che siamo un pochetto fuori dal traffico più caotico, specialmente a quel nel palazzo dove abito io c'è una certa distanza.
Sta facendo la pubblicità
dalla strada principale, per cui c'è tranquillità, insomma, abbastanza.
L'agenzia immobiliare l'ha contattata, ha detto fai una buona pubblicità. Grazie.
Ah, certo, percentuale alta.
C'è anche una percentuale.
Come mai hai scelto questa canzone molto carina che abbiamo appena ascoltato?
Ma queste, guarda, i brani che ho scelto, bene o male, sono brani che, con i quali c'è un rapporto un po' affettivo, nel senso che ci sono cresciuto con queste, con questa musica, no? E quindi mi piaceva riproporre qualcosa che poteva essere un po', diciamo, d'accompagnamento, perché parleremo, a quanto ho capito, insomma, di diverse cose, tra cui anche lo scorrere della vita, in fin dei conti, no?
Abbiamo visto altri argomenti filosofici.
Ovviamente cercando di alleggerire tutte le situazioni, perché no, beh, a parte gli scherzi, però ecco, diciamo che sono dei brani con i quali sono cresciuto, c'è un rapporto di un certo tipo.
E quando dipingi?
Non abbiamo ancora detto niente di solito di cosa fa nella vita.
Lo so, adesso, cioè, adesso lo diciamo facendo questa domanda, così i nostri
è venuto, si è svelato in automatico.
Io volevo fare una cosa più
carina,
più misteriosa.
No, io ero troppo curiosa di sapere cosa ascolta quando dipinge.
Cosa ascolto quando dipingo? Quando dipingo ascolto ascolto ultimamente, in particolare, parecchio jazz e anche del buon blues. Sì.
Materia in cui sono totalmente ignorante.
Ma anch'io non è che abbia una cultura stratosferica, mi ci sono avvicinato in questi ultimi anni, insomma. Anche perché, appunto, il mio percorso musicale, no? Da quando ero giovane, insomma, sono stati i gruppi pop rock inglesi, classici, insomma, che tutti abbiamo ascoltato e che molti ancora ascoltano, chiaramente, perché sono intramontabili.
Le pietre miliari della storia.
Belle pietre miliari, Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer, c'erano Genesis, c'era Deep Purple, ovviamente, e Jethro Tull e compagnia bella. Quindi è poi, diciamo, un passaggio naturale che è venuto fuori al jazz, soprattutto perché, diciamo, che è, per noi è una musica che è venuta fuori.
Quando hai iniziato a dipingere? Da quando?
Da quando ho iniziato a dipingere? Se devo andare a ricercare le meandri della mente, sinceramente, da quando ero molto, ma molto, ma molto piccolo. Credo che una delle primissime cose che ho dipinto, addirittura facevo le scuole elementari, qualcosa del genere, ma ovviamente era un modo. A quell'età i bambini tutti disegnano, dipingono, sì, bene o male, quindi.
Oddio, i miei disegni erano bruttissimi. Io facevo pallino, stanghetta, stanghetta.
Pallino, stanghetta, stanghetta e pallino molto spesso è un sintomo di spontaneità che poi dopo ce lo perdiamo, ma sarebbe bene qualche volta anche tenerselo, anche da adulti.
Ma io penso, quindi magari poteva essere un grandissimo.
A te non dicevano questo, cioè penso che guardavano quello che disegnavi e apprezzavano, penso. Non come a me, ma che hai disegnato?
Sì,
ma
sì,
che
sì,
cos'è,
sì,
ma che è sta roba? Tipo, ci voleva 2 ore per interpretare.
Ma veramente era un cavallo.
Non lo sapevo neanche io.
No, vabbè, ma quelle sono, vabbè, le maestre in particolare fanno sempre il discorso del tipo: se ti dico di disegnare una casa e la disegni che non sembra una casa, non sei bravo. No. In realtà,
quindi comunque è un genio completo.
In realtà sei molto creativo, perché ci sono oggi architetti che fanno delle case che non sembrano case, e sono dei grandi creativi. No?
Abbiamo qui un futuro architetto.
Ok, perfetto. Vedi, allora ho toccato
con le virgolette molto 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 aperte ancora.
No, non vorrei aver messo un dito su una piaga.
No. Condivido il pensiero.
Fai pure.
Condivido il pensiero, perché io faccio ingegneria architettura.
Ah, ok.
Ho unito la razionalità dell'ingegnere, la creatività dell'architetto.
Ma tu sei di quelli che ha iniziato il disegnare con il copiare, per esempio, cartoni animati, oppure ti mettevi lì a disegnare quello che ti passava per la testa?
No, quello che veniva.
Non eri di quello che andava lì a ricopiare i disegni, no, dei topolini o le caricature?
No, anzi, diciamo che proprio quelle erano le cose che le disegnavo di meno, probabilmente.
forse qua si riconosce l'artista.
Come tutti i bambini facevo gli aerei, le macchine, le navi, no? Che sono le cose più no? Che poi prendono. Sono argomenti che.
Sì, la mia macchina prende... disegnata sembra una navicella spaziale. Non so perché c'avevo il concetto che tipo. Cioè, facevo tipo un oblò sopra.
Compiti in farina, non potevi provare.
No, lei volando. Se la sentiva che un giorno le macchine sarebbero andate su in cielo.
Le macchine volanti.
Era avanti.
Le macchine volanti.
Io ero già avanti.
Però.
Eri proprio un architetto, cioè. Aerospaziale. Cioè, un ingegnere aerospaziale.
Ingegnere aerospaziale.
Spaziale.
Diciamo, bene. No, vabbè, adesso ritornando un attimo al discorso, i soggetti che facevo bene o male erano soggetti dei bambini in generale, però pochi cartoni animati, fumetti, ste cose.
No.
La natura, io disegnavo molto la natura, mi intrigava, mi piaceva, me ne interessavo tantissimo. Mi ricordo quando facevo anche le scuole medie, conoscevo
tutti quei libri, quelle enciclopedie,
sì,
le scienze.
Facevo non so se ve lo ricordate, la raccolta degli oceani di Jacques Cousteau. C'era sta cosa, no, voi forse siete più giovani.
Io sono la più piccola, quindi posso essere ignorante, sono anche
al tuo posto con tre adulti molto adulti qui, non me ne vanterei, però va bene.
Quindi illuminatevi.
Conoscevo tutte le specie di pesci, animali e compagnia bella. Mi piaceva tantissimo.
Io tutte le razze di cane.
Quello è una bellissima cosa anche adesso. Il cane è l'animale che bisogna assolutamente tanto di cappello perché...
Ma tu hai animali in casa?
Sì.
Che animali hai?
Sì, c'è un cane.
Siamo tutti cinofili.
Una cagnolina, è un segugio francese.
Quindi di quelli piccolini,
No, bimbi mia, tanto
non ci ha capito niente.
Beh, piccolo. Sarebbe un cane da caccia.
Io mi immaginavo tipo quei barbottini.
Se veniva un chihuahua.
L'unica cosa che caccia adesso è il divano.
E magari te lo ruba pure.
No, c'ha il suo.
Secondo me quella è una caccia difficile, perché trovare la posizione, la giusta angolazione, il giusto cuscino.
Lei lo sa bene perché oggi ha fatto solo quello durante la giornata, quindi lei è proprio fresca di
caccia al divano
quotidiana proprio.
Io oggi avevo caccia alla poltrona al computer, trova la giusta posizione e angolazione.
Ecco,
è un bello sport
quando si dice l'esperienza. L'immedesimazione, la vera empatia, capito?
È comunque un'arte, dai.
È arte anche quella, sì. L'arte del non far un
l'arte del non far nulla.
Guarda, ci vuole la mia
arte quella.
La insegnano, la
ma io spero infatti di imparare
la
presenza.
Molti se la sono dimenticata proprio. Non
presente.
Sanno. Cioè, ci sono persone che sono talmente prese dal fare, dal lavorare, cioè che se gli dici di stare un giorno senza fare niente, muoio.
Io non sarei capace.
Negli Stati Uniti hanno inventato una scuola dove si insegna a non fare niente.
Dov'è?
Che sono disabituate, che sono disabituate.
Disabituate, non puoi. Tu al limite puoi insegnare.
Perché no?
Bravo, vorrei fare una puntualizzazione, perché sennò qua sembro la fancazzista di turno.
Sembro,
in specifico. Io oggi ero davanti al computer, però disegnavo. Io disegno al computer. Ora, non esageriamo, cercavo.
Però magari ogni tanto andava su Facebook. No, io direi che... Intanto hai aperto Facebook.
No, perché io ho due computer, quindi uno disegno, l'altro è il cazzeggio, uno è la cosa se... Quindi...
A quale dei due davi le spalle? A Facebook o al disegno?
Passiamo alla domanda successiva.
Lasciamo il dubbio ai nostri cari amici da casa.
Sì, perché se magari mi sente... mia
forse
madre.
È meglio, lasciamo
no, magari sai, ma sai qual è la cosa peggiore? Che lei mi immagino l'ha presa dal computer, la mamma che passa, cara, hai bisogno di qualcosa, questa tutto il giorno.
No, non mi disturbare, sto studiando.
Capito? E poi si scopre che...
Con le goccioline del sudore.
Sì, c'ho accanto tipo la ciotola dell'acqua santa, no? Ogni tanto mi bagno la fronte.
La fronte per far vedere che suda.
Sono troppo impegnata, non mi disturbate. Poi sono una iena quando mi disturbo, non so se capita. Quando mi disturbano che sto facendo qualcosa, nell'attimo preciso che mi sto concentrando,
perché
se tu entri...
Anche questo? Ti concentri?
A volte. E se tu in quell'attimo apri la porta, ma solamente proprio anche pianissimo, facendo pochissimo rumore, sei morto.
Quello anch'io, guarda, la chiamo fase creativa.
Sì, a proposito di concentrazione, è proprio in quel momento che entra puntualmente il solito bastardo che ti interrompe. Non so se capita anche al nostro pittore, un presisola in un suo mondo.
Lui prima ci spiegava che la sua vera concentrazione avviene quando disegni, cioè nel senso è un momento di concentrazione quella. Cioè,
comunque sei strano, sei saltato di palo in frasca.
No, nel senso che ho parlato di concentrazione, mi è venuto in mente che lui si concentra quando disegna. Per me questa è una cosa strana, cioè non era così naturale, nel senso che non pensavo che una persona nel momento in cui si ritrova a disegnare
un tenere occupate le mani con un qualcosa e visivamente sei lì, però riesci anche ad ascoltare, a percepire, a sentire quello che succede intorno.
Io ci facevo anche a
scuola. Non so se ti capita quando sei molto rilassata, comunque c'hai il massimo dell'attenzione, certo, anche uditiva su quello che succede. Se succede che, non so, sei su una fase concentratissima e dietro a te succede una cosa qualsiasi, in quel momento stacchi e percepisci subito quello che, no, che avviene. No?
E qui mi dice che questo ti succedeva anche a scuola, che i professori non credevano.
Sì, anche
che
a scuola, no,
i maestri non
scuola.
Credevano che tu ascoltassi veramente le lezioni, invece.
Esatto, pensavano che io mi distraessi, no?
Disegnando.
Disegnando, dice che non sta attento, sta tutto il giorno a disegnare. E quindi allora domande a tradimento, però fortunatamente rispondevo nel senso che
e tu con grande soddisfazione.
Con grande soddisfazione, un dolore al gomito destro, il dolore al gomito
particolare.
Dove lo mettiamo? Qua.
Ed è curiosa, no, sta cosa che poi andando avanti si è sempre mantenuta come abitudine, come, e quindi è nato un hobby all'inizio.
Ti rilassa, ti fa concentrare.
Sì, sto proprio bene. Cioè, sai quando stai bene? Che sei, no?
E perché scegli?
Sei con te stesso, sei col mondo.
No, non
sei...
perché scegli. Come scegli i tuoi soggetti?
Come scelgo i soggetti? Questa è un'altra domanda interessante. Perché? Perché fondamentalmente i soggetti possono essere infiniti, giustamente, oggigiorno nell'arte.
No.
Oh, poi c'è da dire una cosa, effettivamente, da puntualizzare per chi non per chi è in ascolto ma non
si è sintonizzato adesso. Stiamo parlando di
Pittura, ma di pittura realistica.
Ah, magari ricordiamo un attimo che chi vuole può visitare il sito di Roberto Sportellini, perché esatto. Non abbiamo neanche detto,
www.robertosportellini.net.
Così può guardare in diretta i quadri.
A cliccare su Google Roberto Sportellini esce fuori tutto.
Esatto, si trova subito, sì. Perfetto, benissimo. Dicevamo, i soggetti, sì, facendo arte figurativa in particolare, giustamente, i soggetti assumono un'importanza, no? Mentre chi lavora per esempio con l'arte astratta o con altre forme d'arte può diciamo mediare in fin dei conti con la propria immaginazione, no, dei contenuti, dei concetti che vuole esprimere, nel momento in cui vuoi dare delle sensazioni con la figura devi creare, devi scegliere delle figure in base a quello che tu senti che può essere un argomento, una modalità che comunica una sensazione.
I tuoi dipinti sono anche qualcosa, una sorta di rinuncia, perché vedendo gente di mare mi è venuto a pensare che era anche, cioè, sì, gente di mare, vita di mare,
vita
la
di
seconda
mare,
volta sì.
Che è il titolo di uno dei suoi dipinti.
Quadri. Beh, sembrava una sorta di
occupate di musica, gente di mare,
c'è
un lapsus freudiano questo probabilmente.
Che se ne va,
però quello la dovremmo cantare a settembre, ancora adesso, no?
Comunque grazie Assunta, già che piovigina, così diluvierà sicuramente questa sera, quindi per chi voleva uscire rimanete a casa che è meglio. E, vita animale, appunto, cioè, sembra una sorta di denuncia o forse sono io che ho visto oltre.
No, è una sorta di denuncia, okay. Ma non so che cosa hai visto. Cioè, no, lo dico perché fondamentalmente è importante quello che le persone vedono nell'opera, no? Cioè, è importante sì quello che vedo io, che voglio cercare di comunicare ovviamente, no? Però è chiaro che su una comunicazione non c'è solo chi trasmette, c'è anche chi riceve.
Certo.
No?
Ricordiamo che lui è completamente autodidatta, quindi comunque si è fatto da solo, no?
Sì,
non ha seguito
si
nessuna scuola.
Sì, sì.
scherzando, scherzando, dalle elementari in poi, con quella sua attività quotidiana,
dai oggi, dai domani,
è riuscito a dar vita a dei quadri. Io li consiglio, consiglio tutti veramente di andare sul suo sito e di vederli, e sfido chiunque a non credere che quelli siano quadri e non fotografie, perché sono veramente, cioè, non realistici.
Infatti c'è scritto in bassolio su tela appositamente,
perché sono fantastici. Quindi mi chiedo poi perché proprio questo tipo di genere pittorico e non altri. Come mai ti sei soffermato su questo? E non magari, cioè, la pittura è vastissima, no? Il mondo della pittura.
Sì, beh. La scelta in effetti è una scelta un po' particolare, e questo bisogna dirlo, anche perché oggi vediamo tantissime cose nell'arte contemporanea che esulano completamente dalla figura. Diciamo che oggi c'è stato anche un pochettino, fortunatamente, anche un ritorno alla pittura vera e propria, e quindi anche all'uso della figura nell'arte contemporanea. Però è un viaggiare parallelamente ad altre forme d'arte, perché in parallelo abbiamo tante altre manifestazioni.
Io sono un po' critica nei confronti dell'arte contemporanea, nel senso che sono rimasta scandalizzata che sono andata a vedere il Reina Sofia a Madrid.
Sì.
Allora c'era una mostra temporanea dedicata a un pittore in particolare, a un artista in particolare che ora non ricordo il nome, aggiungo. Però c'erano, cioè, tipo, si entrava su una stanza e c'erano tutte fotografie di lui e la moglie, tutte cose con tutte le luci con scritto love, amore. Cioè, oppure c'era in fondo, poi c'era un'altra stanza dove invece proiettavano un video che era un uomo che tagliava tipo dei cuori di maiale, li sbatteva contro un muro, cose. Cioè, quello che voglio dire è che l'arte contemporanea, che se non si sa bene il significato, alla fine a vederla non mi suscita assolutamente nulla. Molte volte, purtroppo, mi è capitato.
Sì, beh.
Quindi ho apprezzato vedere che invece c'è ancora.
C'è ancora chi dipinge.
C'è ancora chi dipinge realmente.
Chi usa il pennello come si usava. Beh, non come si usava, nel senso, tecnicamente si può anche usare le stesse tecniche che usavano una volta. Chiaramente i soggetti sono i nostri contemporanei, quindi anche le inquadrature, anche tutta una serie di ambientazioni, la luce, eccetera, sono moderne, no? Perché è la nostra cultura, viviamo questo.
Infatti anche le angolazioni sono strane nei tuoi quadri.
Sì, c'hanno dei tagli un po' particolari.
Sono trasversali. E tu non hai un'ottica frontale, mai, quasi mai. Comunque c'è sempre un momento in cui ti chiedi se, spostandoti, forse l'angolazione sarebbe diversa. Un po' quello che mi è successo, forse, insomma, magari eccedo nel dire questo, quello che mi è successo nel guardare la Monna Lisa, no?
Mm-hmm.
E comunque tu non sei mai da quell'angolazione a vederla. Però questo è il tuo punto di vista. Invece, stranamente, tu quasi porti le persone ad essere in dubbio se stanno guardando da un'angolazione o meno. Cioè, nel senso, riesci tu già a dare un'angolazione che non sia quella frontale. Quasi come se tu volessi suggerire un'angolazione diversa da quella che è la realtà. Quindi, per assurdo, è come se tu rappresenti la realtà nitidamente, perfettamente, però dai la tua direzione. Quindi questa cosa mi ha un po'.
Beh, guarda, il tentativo è quello di suggerire effettivamente un tipo di sensazione, di interpretazione. No? Chiaramente è difficile poi comunicare esattamente quello che uno vorrebbe comunicare, perché ognuno di noi ha un vissuto diverso, ha una percezione diversa, ha una sua mappa mentale, no? Diversa da ognuno di noi, insomma, e c'ha dei filtri attraverso i quali vede, interpreta e sente, soprattutto, perché bisogna sempre tenere presente che l'arte fondamentalmente è comunicare emozioni in qualche modo.
Cosa
altrimenti prendiamo una fotografia,
certo.
No? Che poi anche questo è un discorso che oggigiorno è diventato un discorso per assurdo, perché anche la fotografia ha assunto dei livelli artistici notevoli, fortunatamente. Dico fortunatamente perché fino a un po' di tempo fa era considerata un'arte minore. E oggi nella fotografia invece sono delle manifestazioni emozionali molto, ma molto forti, e sono artisti fotografi molto bravi, quindi
vedi che anche l'attrezzatura aiutano, comunque.
L'attrezzatura è vero, sì, questo è vero. Poi oggi c'è l'uso del computer, anche esatto, che ha avuto il ritorno.
Però vabbè, ci vuole sempre la creatività.
Però certo, ci vuole il tuo occhio, esatto, oltre a quello. Esatto. Cioè, si dice che è
il mezzo che è diverso, però comunque, perché quello che conta al fine di trasmettere un'emozione fondamentalmente è raccontare qualcosa, no?
Sì.
Raccontare, diciamo, ecco, una storia, un episodio, un momento, un fotogramma di un film preso, messo lì, no, colto l'attimo, no? Questo virtuosisticamente lo puoi fare con la pittura, ma lo puoi fare oggigiorno
con la scultura, con,
esatto, con la scultura, con, cioè la tecnica che si usa è un mezzo per,
certo, la tua emozione messa lì, sì, a disposizione, esatto, di tutti praticamente,
esatto, esatto.
E della serie, vediamo un po' la mia emozione come viene interpretata dagli altri,
come viene recepita, che cosa suscita, no? Perché non è detto che debba suscitare la stessa sensazione che provo io negli altri, è chiaro, no? Credo che sia impossibile,
sì,
questo, perché
penso che uno se lo auguri, però.
Ma guarda, io mi auguro fondamentalmente che qualcuno prenda qualcosa, che può essere sinceramente, sicuramente qualcosa di mio, e è quel qualcosa che cerco di dare, è ovvio questo. Però sai, anche nelle relazioni interpersonali, no? Cioè, in fin dei conti l'arte è una forma di comunicazione, è un modo di comunicare, la pittura è un modo di comunicare, l'arte in generale è comunicazione di sensazioni, di emozioni, no? E questo lo vediamo comunque anche nella vita quotidiana, quando ci incontriamo con altre persone, noi diamo dei messaggi, diamo degli input, poi dopo però come vengono recepiti qualche volta, anzi molto spesso, non ne abbiamo nemmeno poi la percezione, tra l'altro. È come se lasciassimo un figlio al mondo e poi fa la sua strada, insomma, no? E entra in contatto con altre persone, dà e prende, quindi è uno scambio continuo, è una intercomunicazione, chiamiamola così, via. Nel senso che comunque può essere importante, più che altro, più che il tuo voler dare quello in particolare, è importante mandare un messaggio che poi ovviamente ognuno interpreta nella propria libertà, nel proprio carattere, nella propria scelta, nella propria individualità. Sì.
Io con queste belle parole lancerei la seconda
anch'io,
canzone.
Anch'io, così poi scopriamo il perché canzone, anche della seconda canzone. We'll be right back. anche questa molto carina. Però dai, almeno questa qui ce la dici. Come mai esce la scelta?
Veloce, no?
Dai, è troppo carina.
Veloce.
Perché ti piace. Ti piace la tua? Io ho notato che praticamente hai scelto diverse tipologie di musica, non.
Sì, 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 sì. Sono.
Non hai una preferenza in particolare.
Ma a me la musica piace un po' tutta in generale.
Certo, sì, ma c'è la delle scelte.
Ho delle preferenze, chiaramente, come, come penso tutti, però mi piace un po' tutta la musica. L'ascolto molto.
Ti aiuta anche oppure è un semplice rilassamento e basta?
No, beh, la musica è anche energia, è tante cose, non è solo.
Io vado a momenti. A momenti piace un genere, a momenti un altro.
Sì, sì, ma infatti ci sono dei giorni, per esempio, dei pezzi non riesco proprio.
Senti, è il rigetto.
Li guardo il file sul computer, dico no, per carità, oggi non è il caso. Perché andiamo anche noi, insomma, con l'umore andiamo.
Le fasi lunari.
Sì, poi ho scoperto il bello che quando uno è depresso, non so perché, si mette ad ascoltare musica che deprime ancora di più. E dopo magari quando la rivedi in un momento che invece è più allegro, più tranquillo, dice, oh mio Dio, io
perché cerca
questa canzone?
Sì, no, quello perché probabilmente quando uno è giù cerca qualcosa.
Di andare ancora più giù.
No, cerca qualcosa che gli dà soddisfazione, dice, ah, oh, guarda, c'avevo ragione,
non ci so solo io.
No, c'è qualcuno che sta peggio di me.
C'è Marco Masini, molto peggio di me.
Beh, Pausini anche.
La compassione, proprio, sentirsi compatiti.
Sì, esatto.
No?
Si può essere anche peggio di questo.
Honky Tonk Train Blues, anche questo è un altro pezzo con il quale sono cresciuta, era la sigla di Odeon, che era una trasmissione bellissima, facevano la sera settimanalmente, e lui è Keith Emerson, il grandissimo Keith Emerson, che io ho ascoltato tantissimo e tuttora ascolto, con il suo ex gruppo, ormai non ci sono più, sono sciolti da diversi anni, però è un virtuoso. Anche lui è un virtuoso, ha una tecnica sulla tastiera che è una cosa veramente sconvolgente, no? E quindi unisce la tecnica con, credo, sicuramente grosse visualizzazioni, fantasia, altrimenti non credo.
Associa le immagini, quindi.
Penso, io credo che lui la veda la musica.
Un po' come succedeva a, insomma, diversi compositori di musica classica,
sì,
che si dice, insomma, che avevano appunto proprio queste note che gli apparivano davanti agli occhi e si,
sì,
mettevano,
sì,
giù lì.
Oppure c'è anche pittura e musica,
come Amadeus, Mozart,
c'è chi invece,
sì,
dipingeva,
sì, quindi un po' questo spirito divino che si poggia sulle persone, le sceglie,
sì,
e che fa in modo che si creino delle cose divine in terra, in pratica, più o meno è.
Sì, 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 sì. Guarda, io direi anche, rispetto al virtuosismo tecnico, io credo che sia una cosa molto importante, non perché voglio ridurre tutto a un aspetto tecnico, per carità, però io sono dell'idea che quando uno ha in mano la tecnica può decidere se usarla o meno,
sì,
e come usarla.
Andare anche contro Picasso, no?
Andare anche contro,
no,
perché
nel senso, dice, io però, esatto, se mi permetto questo è perché posso anche permettermi di fare quello che fanno gli altri.
Perché Picasso, non dimentichiamolo, che agli esordi, quando era giovanissimo, ha fatto dei lavori, dei quadri che erano di un realismo veramente impressionante, veramente molto.
È brutto che a scuola ti fanno conoscere solo il periodo cubista, e quindi tu vedi questo pittore,
esatto,
e fai, ma questo. Cioè, sarei capace anch'io di fare un quadro simile.
Prima del cubismo ci sono i due passaggi, periodi rosa e blu, che sono due periodi magnifici, veramente belli.
Sì, infatti lo conoscete dopo
blu,
la scuola.
Anzi, blu e rosa.
Da autodidatta.
No, quel periodo rosa dopo è andato con le Damoiselle d'Avignon, se non erro, 1916 o qualcosa del genere, no? Ha iniziato un po' la scomposizione a figura. Quindi da lì è partito poi lo studio sul cubismo. Quindi.
È che purtroppo la storicità in generale sul tutto in Italia, nelle scuole, non esiste. Quindi avere una mentalità, o creare una struttura mentale storica in Italia non si fa, non si usa, si salta di palo in frasca, si fa un pezzetto di questo, un pezzetto di quello, non si approfondisce nulla, non si arriva ai nostri giorni, né tantomeno ti ricordi mai della preistoria o di altro, quindi alla fine ti scopri che non hai capito niente, che non sai nulla e che devi ricominciare a 30 anni magari da capo.
Ma anche, ma anche perché
nessuno ti ha insegnato niente. E neanche il metodo, perché trovi magari ma insegnanti che il metodo ovviamente non sanno che è studiare. Ah beh, studia, impara questo, ma come si fa a 6 anni?
Io ho avuto poi storia dell'arte sempre di insegnanti molto poco vari. Cioè sì, che di solito si limitavano a dirti ok, questo è il dipinto di questo attore, sì, di questo attore, di questo pittore, ridisegnalo, fine. Sì. E questo era lo studio della
cultura. Certamente una cosa così è riduttiva. No, vabbè, la storia dell'arte è importante conoscerla, secondo me, anche per chi vuole fare questo lavoro, no? Importante sapere quello che c'è stato in passato, i passaggi che ci sono stati, perché l'arte è un'evoluzione continua.
Anche per capire,
no?
Dove incasellarsi, no? Nel senso, tu magari hai scelto questa tipologia, no? Magari potevi scoprire la passione per un'altra cosa, magari un domani potrai riscoprire la passione per un'altra cosa, perché la conosci.
Certo.
Se una cosa non la conosci, non la vedi, come si dice, no? Quindi non la puoi mettere
difatti,
in pratica.
Guarda, difatti io vengo da vengo da altre modalità, no, di espressione artistica, perché vabbè, a parte da giovanissimo ho dipinto ad acquarello per tanti anni, poi c'è stato un momento in cui ho fatto uno stacco, no, improvviso, e ho iniziato a usare materiali di recupero, pittura, quindi facevo installazioni con oggetti. Quindi diciamo era il periodo, sì, le cosiddette cose strane,
il periodo adolescenziale del pittore.
esatto. Per poi ritornare alla figura, quindi ho fatto un procedimento inverso, mentre molti, cioè il luogo comune è che l'artista
tu hai maturato arrivando al realismo, per assurdo, cioè nel senso,
esatto,
sei partito dalla
però
strada.
La cosa interessante non è che ho abbandonato definitivamente l'altra cosa per questa, perché io sento comunque sempre l'esigenza di fare anche altre cose contemporaneamente. Quindi per ora sto lavorando con realismo fotografico, mi dà molta soddisfazione, però non solo nella pittura, ma anche nell'uso dell'oggetto, delle installazioni, eccetera. Credo che ci sarà prossimamente la possibilità di rielaborare delle cose per ritornare ad ampliare ancora di più l'aspetto proprio creativo, l'aspetto della sensazione.
Quindi tra qualche anno ritroveremo un'altra persona, quindi un'altra tipologia di pittore,
e sarà di nuovo ospite,
e sarà di nuovo ospite. E ci racconterà
mi auguro di ritornare prima, che tra qualche anno possono succedere talmente tante cose.
Mamma,
oggi siamo in tema.
No, per carità, non in quel senso, nel senso buono del termine, ovviamente.
A me mi colpiva, volevo farti una domanda, e su un tuo quadro c'erano, al mercato penso, c'erano due bambini all'interno di un passeggino,
sì.
Però stranamente non hanno niente di realistico, cioè sono più lasciati al caso rispetto a tutto il resto, mi ha dato questa idea, cioè non sono fatti benissimo, non sono realistici, sono un po' oscurati, messi un po'...
forse un po' meno dettagliati.
Sì, un po' meno dettagliati, un po' più sfocati, più lasciati un po' lì, no? Quasi come se da un momento all'altro tu dovessi completarli o aggiungergli un qualcosa. Come mai questa scelta in quel quadro?
Comunque, cioè, che cosa... occhio, complimenti.
Io sono da dire che la mia zia è una pittrice, quindi è per quello che sono cresciuta
gioca in casa,
con l'odore della tela.
Voleva fare tutta la figa. E ora abbiamo scoperto il motivo.
Mi piace molto, quindi sono curiosa.
Ma la motivazione, guarda,
se c'è sempre, perché so che a volte proprio
non c'è niente di specifico. La cosa che si potrebbe forse ritrovare è il fatto che, non so, il viso dei bambini è molto più liscio, molto più semplice del viso dell'adulto, c'ha meno rughe d'espressione, c'ha meno, per cui viene anche istintivo farlo, diciamo, ecco, così, in modo molto più semplice.
Quindi lasciare
non
proprio...
non c'è un motivo concettuale preciso, predefinito, insomma.
Mi è piaciuta molto questa scelta, quindi volevo farti questa domanda.
Ok.
Grazie.
Complimenti.
Grazie.
Alla nostra osservatrice.
Sì, vabbè, a me sono venuti subito in risalto questi due bambini. Comunque sono diversi dal contesto.
Sì,
del...
sì.
Quindi vengono, anche se sono in primo piano, però per assurdo...
Perché sono in primo piano, sono tagliati, sono una parte, basta. Quindi anche la nonna che spinge la carrozzina, è giusto una fettina di naso e poco più, una fettina che sta entrando dentro al quadro.
C'è un'incompletezza in quel quadro.
Sì. Beh, guarda, diciamo che quello, come anche altri, sono concepiti come se fossero una finestra sul cortile, diciamo.
Quindi un pezzetto che tu vedi, quindi quel pezzetto tu fai, giustamente.
Sì.
Non dai, non sei un megalomane. Di quelli, no, perché sai, adesso con queste nuove tecnologie, sai, con le macchine fotografiche, guardavo ieri una pubblicità, no? Puoi fotografare l'intera arena di Verona, puoi fotografare l'intero Colosseo, quindi parti da un alto all'altro,
non so come fai a fotografare l'intero Colosseo, no, visto che davanti c'è la strada, c'è il traffico.
No, nel senso che comunque ci sta un qualcosa, anche la costiera amalfitana, ti fanno vedere, cioè, non hai bisogno di attaccare vari pezzi della foto, ma puoi arrivare veramente
con un grand angolo
mastodontico, tant'è che tu un intero monumento te lo puoi ritrovare tutto fotografato in piccolo spazio.
Ho perso il tuo collegamento.
Beh, guarda, se devi fare la foto ricordo, povero Insenso. Ci sono stato lì, voglio prendere
appunto,
il più possibile.
Volevo fare la differenza tra il ricordo, quindi lo scatto fotografico da ricordo, lo scatto fotografico artistico, un po' come insomma la vera pittura, quella che secondo me fai tu, che è quella, io prendo un pezzetto di vita e ve lo faccio vedere, e quello che vedo io, questo vedo e ve lo trasmetto.
Sono dei pezzi di vita, dei pezzi di quotidiano, no?
Sì.
Che poi sono i flash che ci rimangono in mente, no? Perché quando tu vivi una scena, fondamentalmente fra 2 giorni, se tu ripensi, non rivedi tutto quello che è successo, cioè la tua mente... il tuo cervello ha immagazzinato tutto, assolutamente tutto, però ti ritorna fuori, ritorna in superficie solo alcune cose, perché noi nostramente c'hai i filtri.
È quello che distingue l'arte dal resto. Se te lo ricordi è una cosa.
Esatto.
Vuol dire che è artistica, se non te la ricordi, vuol dire che non c'è niente d'artistica.
Dato che siamo in chiusura.
Sì. No, già.
Come al solito tu perdi la concezione del tempo.
Oddio.
È già passato molto tempo. No.
Esatto.
Iniziato.
Per vedere i tuoi quadri c'è qualche possibilità?
Per vedere i miei quadri, allora, io attualmente ho ancora dei lavori in una mostra che avevo, che è iniziata quasi 2 mesi fa all'Hotel La Rosetta a Perugia. E chi vuole può andare, passando alla reception, chiede, e c'è la saletta con delle opere, sono dei paesaggi soprattutto. E sabato prossimo verrà inaugurata una mostra collettiva con altri 8 artisti, siamo in 9 in tutto, a Cortona, alla Fortezza Medicea di Girifalco, che è sopra Cortona. E ci saranno anche lì, insomma, delle opere mie, sia dei paesaggi che altre cose.
Okay.
Queste sono le due cose che abbiamo vicine nel tempo, dopo ho in programma altre cose. Ma
altrimenti ricordiamo il sito per chi volesse contattarti o volesse dare un'occhiata alle tue opere.
Sì, che è www.robertosportellini.net.
Perfetto.
E noi qui.
Sarò lieto di ospitarvi nel mio sito, di avervi come supervisori ospiti nell'osservazione.
Noi ci torneremo di sicuro a riguardare quei quadri fantastici.
Verremo anche a vederli dal vivo.
Sicuramente.
Ricordiamo il prossimo appuntamento, quindi martedì prossimo dalle 20 alle 21.
È stato un piacere per noi.
Anche per noi.
Condividere con te questa passione.
Grazie.
Concludiamo con una canzone di Alessandro Urbani, che è rimasta nell'ombra.
Che aleggia in questo studio ormai da sempre.
Ciao a tutti.